Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Buongiorno, buongiorno e buon martedì, cari ascoltatori. Noi siamo sempre qui in diretta dallo studio di Yulm e come ogni martedì alle 12.45 ci siamo qua io, Anastasia, con Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e buon mercoledì.
Mercoledì, Alessandro si è sbagliato. Siamo
scusate,
un po' confusi
martedì, perdonatemi, perdonatemi.
Martedì 10 dicembre. Arriviamo sempre più vicini a quelle che sono le vacanze di Natale. Però noi nel frattempo siamo ancora qui e partiremo come sempre fra pochi istanti con la rassegna stampa. Restate con noi.
So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
E partiamo subito con la rassegna stampa con la notizia dell'esplosione del deposito in Toscana. Quindi andiamo a leggere il titolo dal Corriere della Sera. Inferno a Calenzano in Toscana, sono 26 i feriti. L'allarme ambientale poi rientrato è stato emanato per la nube di fumo. Quindi il titolo è il boato, strage nel deposito. Sono 2 morti e 3 i dispersi al centro ENI. Perché c'è stata una scintilla durante il carico dei camion. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo a pagina 2. Esplosione in un deposito di Calenzano nel Fiorentino. Contano 2 vittime, 26 feriti e 3 dispersi. L'incidente è arrivato a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti e quindi appunto come abbiamo detto è rientrato l'allarme ambientale.
Sì, la notizia viene ripresa anche sulla prima pagina della Repubblica con il titolo strage sul lavoro. Esplosione nel deposito ENI di Calenzano alle porte di Firenze. Morti 2 camionisti, 3 i dispersi e 26 i feriti. La deflagrazione provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburante sulle autobotti in coda. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sugli allarmi inascoltati.
Però non si parla solamente di questo sulle prime pagine perché trova spazio anche la questione della Siria. Andiamo a leggere sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera. Siria, nuovo premier dei ribelli e amnistia. Aperte le celle, gli oppositori tornano liberi. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo a pagina 8. La Siria del dopo Assad comincia a delinearsi velocemente. Un nuovo premier e amnistia per gli oppositori politici liberati dalle carceri dove erano detenuti. Ma nel paese regna ancora un clima di incertezza. Infatti ci sono raid aerei israeliani per distruggere i depositi di armi chimiche. Le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu sono: cambieremo il Medio Oriente.
Sì, anche il Messaggero ne parla con un articolo in spalla con il titolo l'Italia e mezza Unione Europea, diritto d'asilo sospeso per i rifugiati siriani. Dopo la caduta del regime, timori per il possibile arrivo dei terroristi, le mosse moderate dei ribelli. Andiamo a leggere poi un estratto dell'articolo a pagina 6, 7 e 8 che recita: la Siria, la linea moderata dei ribelli, militari graziati e donne senza velo. Intanto l'Italia sospende le richieste d'asilo, troppo alti i rischi di sicurezza per aprire le porte ora ai profughi in fuga da Damasco e dalle altre città nella bufera. L'Italia si mette in scia ad altri paesi europei, Germania, Austria, Danimarca, Norvegia fra gli altri.
E trova spazio anche la cronaca sulle prime pagine di oggi. Infatti leggiamo dal Messaggero che è stata appunto un uomo ci troviamo a Monza, in questo caso ha accoltellato l'ex fidanzato. L'uomo si trovava ai domiciliari e aveva già aggredito la ex fidanzata con l'acido nel 2023. Il fatto è avvenuto al supermercato di un centro commerciale di Monza. Infatti l'uomo era ai domiciliari per stalking e ha approfittato di un permesso per assalirla. Noi andremo ad approfondire queste ed altre notizie fra pochissimo.
Certo, noi torniamo tra poco a raccontare le notizie nel dettaglio. Nel frattempo ascoltiamo la canzone di Emi Schilla featuring J-Ax, A cena dai tuoi. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
L'ansia già dalle 6, perché stasera mi porti dai tuoi. Hai detto che devo darli del voi, perché sono all'antica, cos'è medioevo, ma ok. Il tuo Emiliano, piacere, tuo padre mi invita a sedere. Poi dice se sai, mia figlia mi ha detto di te, della tua industria di caffè a San Tropez. Io ti guardo tipo che hai detto di me, non sanno che campo corre, bro. Intanto tua mamma mi guarda i tatu, chissà se sapesse che sotto ne ho molti di tu. Poi mi chiede fai sport, tu dove sei, dove vi siete conosciuti tu e lei. Io dico al concerto di Lana Del Rey, anche se eravamo tutti ubriachi ad un rave. Non sanno nulla di noi, no. Di quello che vuoi, tu di quello che vuoi. Ma tuo padre ti guarda come fossi una santa, cioè cosa pensa che facciamo quando dormi da me, eh? Domani sera vengo a cena dai tuoi, non so cosa mi hai detto e cosa sanno di noi. Loro vorrebbero un ragazzo più chic con una laurea e un lavoro, ma se piaccio così forse però non piaccio a loro, no no. Non piaccio a loro, no no. Non piaccio a loro, no no. Che tuo padre non mi offre da bere, prendo io il vino, mi riempio il bicchiere, più mando giù, più l'ansia non c'è più. Così a tuo papà inizia a darvi del tuo e dico senti, caro, giuro mi spiace, tua figlia ti ha detto un po' troppe cazzate. A San Tropez non ci sono mai stato, il caffè non lo bevo neanche a Bimercate. Mi fa schifo il vostro barboncino, lo due bimbo nel mio giardino. Fanno la guardia perché è dove vivo, se mi entrano in apri io sparo per primo. Non sono un genero adatto per voi, ti è capitato un fottuto bad boy. Non si può andare da perché non piace a voi, voi non piacete a me. Ora tuo papà va fuori di te, tua mamma dice vai fuori di qua. Io vado fuori per te, lo sai, ma domani sera si mangia dai miei, oh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Bentornati, bentornati in studio, sono le 13 e 12 minuti e torniamo a parlare appunto di cronaca con quanto successo a Calenzano. È esploso appunto un deposito ENI e le persone in strada indossano mascherine protettive, lasciandosi alle spalle una colonna di fumo nero. Il boato si è sentito fino a Firenze e l'epicentro è stato proprio un deposito di carburanti ENI. Sono morte almeno due persone e tre sono ancora disperse. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per appurare appunto eventuali responsabilità in merito all'incendio. Le vittime sono per lo più camionisti che facevano rifornimento nelle autobotti, tra cui Vincenzo Martinelli, già identificato, originario di Napoli e residente a Prato. Una fuga di benzina o la fuoriuscita di alcuni vapori sembrano aver causato appunto l'incendio, facendo crollare la pensilina e il centro direzionale adiacente.
Sì, infatti l'incidente ha messo in pericolo migliaia di persone, a partire dagli abitanti della zona di Calenzano, che è l'arteria del bacino industriale della Piana Fiorentina, ma anche il tratto della vicina autostrada A1, che era chiusa, che è stata chiusa in quel tratto per ore in entrambe le direzioni, così come è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria di alcune linee. Infatti, come ha detto adesso Alessandro, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un alert per un raggio di 5 km chiedendo di tenere chiuse le finestre e comunque di non avvicinarsi alla zona. Infatti, per il forte odore dovuto alla combustione di idrocarburi nell'aria sono state anche distribuite appunto delle mascherine.
Sì, adesso aprendo appunto l'agenzia ANSA, il sito dell'agenzia ANSA, troviamo un aggiornamento, cioè è stato trovato anche il corpo dell'ultima persona che era dispersa e le vittime salgono in questo momento a 5.
Sì, esatto, nel frattempo gli ospedali della zona hanno accolto i feriti, che sono 26 in tutto, anche se la quota appunto delle vittime sale a 3, insomma, quindi una decina di feriti sono stati trasportati in ambulanza, mentre due sono gravemente ustionati e altri invece sono finiti in ospedale per dei traumi cranici che hanno subito a seguito della vicina deflagrazione, e altri 17 invece si sono presentati spontaneamente nel pronto soccorso. E per quanto riguarda le famiglie delle vittime e dei feriti coinvolti, è giunto naturalmente il cordoglio delle istituzioni, dal capo dello Stato Sergio Mattarella fino alla Premier Giorgia Meloni e anche la Presidente dell'Eurocamera, che dice: non ho mai visto niente di genere nella mia vita, sembrava che ci avesse attraversato un tuono. L'esplosione invece, come racconta uno dei feriti, è stata così forte da farci saltare per diversi metri all'interno del nostro ufficio. Quindi sentiamo adesso testimonianza di Nicolas Magnolfi, di 29 anni, che è un operaio che appunto stamattina stava lavorando in un'azienda.
All'improvviso eravamo in azienda, abbiamo sentito questo boato fortissimo e ho visto tutti i vetri saltare e difatti ho preso un vetro in testa, ho preso due punti, però tutto sommato è andata bene, però ci siamo spaventati a morte, ho visto tutta la gente scappare a corsa, insomma è stato veramente brutto. Cosa proprio di netto, la finestra è proprio saltata in aria, proprio in mille pezzi, e ovviamente sono volati addosso.
Esatto, quindi questa appunto è la testimonianza di Nicolas Magnolfi, di 29 anni, che è un operaio che stamattina stava lavorando in un'azienda di prodotti a pochi metri dal deposito Eni di Calenzano, dove appunto è avvenuta l'esplosione. Quindi di fatto lui non lavora nell'azienda, ma la deflagrazione è stata...
Ha colpito un po' tutti, anche le zone circostanti.
Esattamente, certo. È stata talmente grande da creare danni anche agli edifici vicini, anche se fortunatamente lui è stato l'unico che è stato appunto colpito, come dice adesso.
Stavo io l'unico sfortunato della mia azienda, quindi andava bene, diciamo. Io sono riuscito a venire via tra una cosa e l'altra quasi un'oretta dopo l'esplosione, perché poi avevo lasciato tutto in ufficio, non c'avevo la macchina, non c'avevo niente, quindi ci siamo allontanati il più possibile a corsa, perché avevamo paura di una seconda, terza esplosione. E poi alla fine, insomma, io mi sono fatto da un passaggio, alla fine in qualche modo ci siamo allontanati piano piano tutti.
È stato...
Esatto, quindi purtroppo quella di Calenzano è solamente l'ennesima di una lunga serie di stragi sul lavoro che si sono consumate nel corso di questo anno. E quindi leggiamo appunto da questo articolo dell'ANSA, cerchiamo di fare un po' un bilancio di quelli che sono state appunto le morti sul lavoro, e questo articolo definisce proprio il 2024 come un anno nero. Quindi appunto... ci troviamo sempre comunque a Firenze in Toscana, ed è il 16 febbraio di quest'anno che inizia appunto, come la definisce questo articolo, la scia di sangue, e comincia proprio con l'incidente al cantiere della costruzione di un supermercato della Esselunga. Infatti il cedimento di una struttura in cemento armato ha ucciso 4 operai, anche un trasportatore, con altri lavoratori che sono rimasti feriti. E neanche un mese e mezzo dopo, comunque il 9 di aprile, ci troviamo invece sull'Appennino bolognese, dove nella centrale elettrica Eniel sul lago una turbina è esplosa all'ottavo piano e ha causato prima un incendio e poi anche l'allagamento di altri piani, e nell'incidente sono morti invece in 7 lavoratori.
Ricordiamo anche il 6 maggio, quando 5 morti a Casteldaccia nel palermitano, che stavano che facevano parte di una squadra impegnata in un lavoro in una fogna per conto del AMAP, e società per la gestione delle condotte idriche e fognarie di Palermo, perdono la vita dopo essersi calati in un cunicolo da un tombino esterno.
Esatto, questo è un dato purtroppo in linea con la tragica tendenza di quest'anno, perché ci sono state 890 denunce di morti sul lavoro in 10 mesi, quindi si registra un aumento del 2,5% con quasi 500.000 di denunce di infortunio. Siamo parlando di 500.000 di denunce. Invece per quanto riguarda le morti, l'INAIL ha registrato un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che comunque sono passati da 672 a 657, e invece un aumento di quelli che sono avvenuti nel tragitto casa lavoro, che passano da 196 a 233.
Sì, ricordiamo, infatti l'incidente di Calenzano ricorda altri avvenimenti accaduti proprio quest'anno nei depositi, dei depositi industriali. Infatti il 21 giugno l'esplosione all'aluminium di Bolzano ha provocato un morto e 5 feriti. Il 23 ottobre un'altra esplosione ha fatto crollare una parte di capannone, appunto, della Toyota a Bologna, provocando 2 morti, un ferito e una decina di feriti in condizioni più lievi. In una città ancora alle prese con i danni delle esondazioni dei giorni precedenti, quindi per il periodo alluvione, diciamo, Anastasia.
Esattamente, ma purtroppo, come abbiamo detto in apertura nel corso della rassegna stampa, non è questa l'unica notizia che trova molto spazio sulle prime pagine di oggi. Infatti ci spostiamo adesso all'estero e ci troviamo in Siria, perché come appunto abbiamo detto in apertura, si vanno un po' ad analizzare quelli che sono i possibili scenari in seguito alla caduta del regime di al-Assad. Quindi appunto andiamo a leggere. Il regime dittatoriale di Assad in Siria è crollato tra il 7 e l'8 dicembre, dopo 11 giorni di offensiva militare guidata dai ribelli sunniti e sostenuta da Turchia e USA. Quindi la rapidità dell'operazione e la presa di Damasco hanno sorpreso anche gli alleati di Assad, ovvero la Russia, l'Iran ed Hezbollah. Ora la situazione infatti è instabile, con diverse fazioni, tra cui i curdi, che diciamo si spartiscono appunto il territorio. Infatti dopo 24 anni il regime del presidente dittatore al-Assad in Siria è finito, come abbiamo detto, tra il 7 e l'8 dicembre, e l'operazione è cominciata in realtà il 27 novembre scorso. Inizialmente pochissimi analisti si aspettavano di assistere a una escalation appunto di questo tipo, pensando invece che i ribelli si sarebbero comunque fermati alla conquista della città di Aleppo o di altri centri urbani nel centro nord della Siria. Infatti la rapidità con cui il regime di Assad è caduto ha stupito i principali osservatori internazionali, anche perché nel corso di quella che ormai possiamo chiamare prima fase della guerra civile siriana, tra il 2011 e il 2020, Assad era riuscito a guidare nella capitale Damasco una progressiva ripresa di molti dei territori che erano stati presi dalle forze di opposizione.
Sì, il tutto è stato anche commentato da paesi esteri, quali appunto la Germania, mediante il cancelliere Olaf Scholz, che ha detto che Assad ha decine di migliaia di vite sulla coscienza, e riporto proprio le testuali parole: i nostri pensieri oggi sono rivolti a tutte le vittime del regime di Assad, ai brutali assassinati, ai torturati e ai rifugiati. Negli ultimi anni il popolo siriano ha sperimentato terribili sofferenze sotto Assad, ecco perché la fine del regime di Assad è per ora una buona notizia, ha dichiarato appunto il cancelliere Scholz.
Esatto, infatti al momento è difficile ipotizzare chiari scenari futuri, perché la situazione rimane in bilico. Assad ha infatti ottenuto asilo politico a Mosca dopo il via libera dato da Putin, e non è chiaro se verrà concesso alla Russia di mantenere operative le sue 2 basi navali militari sulla costa mediterranea della Siria. Della Siria appunto. Nel frattempo Israele ha colto l'occasione per penetrare all'interno dei confini siriani sulle alture del Golan, e anche i curdi appunto hanno ampliato i territori sotto il loro controllo. Quindi appunto le fazioni di opposizione sono variegate, e sarà necessario comprendere se continueranno ad agire come un solo corpo o se inizierà comunque un confronto interno.
Anche la Francia, mediante appunto Emmanuel Macron, con un post su X, ha appunto commentato la vicenda affermando che ha definito proprio il regime di Assad uno stato barbaro e ha espresso sollievo per la sua caduta. Le parole testuali sono: rendo omaggio al popolo siriano, al suo coraggio, alla sua pazienza. In questo momento di incertezza invio loro il mio augurio di pace, libertà e unità. La Francia rimarrà impegnata per la sicurezza di tutti in Medio Oriente, ha scritto proprio su X il presidente francese.
Esattamente, noi torniamo fra pochissimo e voi restate qua con noi.
Let me tell you. Breaking Yulm.
Che non ci so fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore.
Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente, come un punto tra la gente.
Non sai cosa dire se litighiamo alla fine.
La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sei però piccola non sa la tua Andromeda, 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 Andromeda.
Oh, di cosa ti sei innamorata? Di marmo, guardala al punto di pietrificarti, la trovi sul fondo del mare. Se vuoi salvami che le mie guance si sciolgono con le mie lacrime. Guarda che hai fatto e sono umana solo quando piango, ma tu distogli lo sguardo come se fossi bugiarda, ma sono soltanto me stessa senza sembrare altro. Mi amavi tanto e ora
non sai cosa dire se litighiamo alla fine.
Eccoci qua, bentornati in studio qui dallo studio 1 di Radio Yulm. Sono le 13.26 e continuiamo appunto a parlare di cronaca con Said Cerra, arrestato appunto a Stradella in provincia di Pavia, un 26enne di origine marocchina che alle 13.30 aveva accoltellato alla schiena la sua ex 24enne appunto a Monza, all'esterno di un supermercato dove sembrava le avesse dato appuntamento.
Sì, infatti per riuscire a raggiungerla, nonostante appunto l'uomo si trovasse ai domiciliari, il giovane ha approfittato di un permesso di uscita, violando però il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice. Il dispositivo gli era stato comminato proprio per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane. Nel frattempo la giovane è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di chirurgia d'urgenza all'ospedale di Monza, dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena.
Sì, i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda ed è probabile appunto che la donna sia stata presa di soppiatto alle spalle mentre si avvicinava appunto alla propria auto. Non è in pericolo di vita al momento, ma lui aveva già usato violenza in precedenza nei confronti della ragazza,
sì.
Ricordiamo, con l'acido muriatico un po' di tempo fa, quindi la ragazza già era stata in ospedale soccorsa a causa di violenze del suo ormai ex fidanzato.
Esatto, infatti la vicenda del acido risale al 21 ottobre 2023. In questo caso ci si trovava nella zona di Como e appunto il fatto dell'acido era avvenuto in seguito ad una lite. Infatti lei lo aveva già denunciato per stalking l'agosto precedente, dopo che lui le aveva distrutto l'auto. Allora appunto arrestato, Cerra era stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari e successivamente era tornato a piede libero con divieto di avvicinamento alla giovane, disposizione che poi aveva violato per incontrarla e poi aggredirla con l'acido.
Esatto, esatto.
Infatti oggi, analogamente allo scorso anno, ha approfittato di un permesso per raggiungere la sua ex e per aggredirla nuovamente. Infatti aveva detto la sua minaccia nei confronti della ex fidanzata era stata: ti ammazzo e ti rovino con l'acido. E quindi appunto sembra che stia effettivamente mantenendo fede a quella che è stata la sua
promessa. Certo.
Però non è l'unico caso di cronaca di cui si parla oggi, perché infatti, come leggiamo da questo articolo dell'Ans, è stato arrestato il killer del CEO di United Healthcare, Brian Thompson. Infatti il killer è di origine italiana e si chiama Luigi Mangione. Quindi appunto andiamo a ricostruire un po' la vicenda, perché infatti si era arrivati al sesto giorno di caccia all'uomo, e quindi il cerchio si è poi chiuso attorno a Luigi Nicolas Mangione, un 26enne che era in realtà un rampollo di un'ambiente famiglia italo-americana di Baltimora, nonché ex studente di informatica in una università della Ivy League, che era appunto ricercato per l'assassinio a Manhattan dell'amministratore delegato Brian Thompson. Infatti Mangione è stato incriminato ieri New York per omicidio di secondo grado, ma non solo, anche per possesso di arma da fuoco e per possesso di un documento falso.
Sembra che appunto il possesso dell'arma si riferisca a una pistola fatta in casa con una stampante 3D, riporta l'agenzia ANSA, e un silenziatore che Mangione aveva in uno zaino. Durante appunto la sua presenza in tribunale, il suo profilo X è stato sospeso. Mangione, che resta in carcere senza cauzione, lo ricordiamo, ha contestato le affermazioni del giudice secondo cui era in possesso di una significativa quantità di denaro, nello specifico $8,000 e altri fondi in valuta estera, e aveva usato un dispositivo che avrebbe mascherato le sue comunicazioni elettroniche per evitare di essere magari rintracciato.
Esattamente, infatti in precedenza era stato incriminato in Pennsylvania di 5 reati, tra cui il possesso di arma senza licenza, falso, e per il possesso di strumenti di delitto. Infatti su segnalazione di un dipendente di un McDonald's di Altoona in Pennsylvania, la polizia ha fermato il giovane incensurato, trovandolo in possesso di un passaporto americano e di 4 documenti di identità falsi, tra cui uno con il nome di Mark Rosario, che è lo stesso che lui aveva usato per alloggiare appunto in un ostello nell'Upper West Side qualche giorno prima del delitto. E appunto parla la polizia, una poliziotta di New York, Jessica Tisch, che dice: l'abbiamo preso incrociando i vecchi metodi della polizia con quanto offerto dalle nuove tecnologie. E infatti l'arma con la quale Mangione avrebbe ucciso Brian Thompson sarebbe una ghost gun, quindi un'arma invisibile ai controlli, messa insieme appunto con la stampante 3D. E il 26enne portava addosso anche un manifesto, secondo quanto riferito dalle fonti di polizia, che sarebbe ispirato a Theodore Kaczynski, ovvero il matematico di Harvard soprannominato una bomber, che nel corso degli anni 90 aveva tenuto in scacco l'America con una catena di pacchi bomba. Quindi appunto potrebbe sembrare forse un po' un modello a cui il ragazzo si è appunto rifatto per questo caso di omicidio.
Al ragazzo è stato chiesto appunto se fosse rimasto in contatto con la famiglia, e Mangione ha risposto: fin poco tempo fa. Quindi non si sa quali e quanti contatti ci siano stati con la famiglia.
Sì, e infatti secondo il New York Post il ragazzo era rimasto scioccato per come era stato trattato un parente malato appunto dalla associazione United Healthcare, di cui Brian Thompson era appunto il CEO. E quindi tutto questo andrebbe a confermare quello che è stato fin dall'inizio il sospetto degli investigatori di un killer arrabbiato con il sistema miliardario delle multe, anche perché gli ultimi tasselli chiariscono le tre parole incise sui bossoli trovati sul luogo del delitto, ovvero deny, delay e depose, che sono appunto evocatrici di quelle usate dalle assicurazioni, come proprio la United Healthcare, per negare i rimborsi. Quindi appunto questa sembrerebbe forse essere appunto il movente, però non sono ancora chiare appunto le ulteriori informazioni.
C'è ancora da definire, infatti le indagini continueranno e si scoprirà a breve la verità, si spera.
Esattamente, quindi noi adesso io e Alessandro ci fermiamo qui e vi salutiamo, però vi ricordiamo che Breaking Ulm continua con Claudia.
A tra poco.
Buongiorno e benvenuti a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Breaking Yulm, la rassegna stampa che vi tiene compagnia durante la pausa pranzo.
Buongiorno, buongiorno. Sono le 13.37 di questo martedì pomeriggio. Qui con me abbiamo in regia, ma anche in voce, Lorenzo.
Incredibilmente, Sapura. Ragazzi, oggi giornata speciale. Sì.
E poi ci sono io, come al solito, che sono Claudia. Quest'oggi non c'è Gaia. Vi ricordiamo che potete scrivere un messaggio al 331-1438-923 o contattarci anche sui nostri social, TikTok e Instagram.
Ma per questa rassegna sportiva si crea questo dinamismo. Io non so veramente niente di Formula 1, ma c'è la buona Claudia che sarà qua a spiegarci. Beh, Gran Premio ad Abu Dhabi, raccontaci
sì, del Gran
un po'
Premio
che
Abu
com'è
Dhabi.
Andata.
Allora, è avvenuto, diciamo, questa domenica, che anche se comunque era una giornata importante perché comunque era l'Immacolata, appunto, c'è
per
stato...
te era più importante.
No, è sempre è comunque importante, hanno la stessa valenza in ogni caso. Mm-hmm. Ha avuto quindi l'ultimo ha avuto luogo ad Abu Dhabi l'ultimo Gran Premio della stagione, il quale comunque ha messo in atto, ha fatto vedere diverse, diciamo, parti, diverse scene dei piloti tra il sorprendente e il commovente. Ma partiamo proprio dalla fine, infatti, con la vittoria di Lando Norris. Infatti, no, la McLaren si è aggiudicata la vittoria del mondiale costruttori. Ma infatti noi pensavamo che Leclerc avrebbe rimontato, che di per sé lo ha fatto. Infatti,
è arrivato secondo.
È arrivato al secondo posto, sì, credo che ne sai, però comunque è arrivato secondo, seguito da Sainz. In ogni caso, tornando al mondiale costruttori, pensavamo che appunto la Ferrari avrebbe sfrecciato come il cavallino che dopo tutto ha nello stemma.
Chiaro.
Ma si è fatta superare dalla appunto McLaren, poi appunto seguito, come stavamo dicendo, da Charles Leclerc, che è stato poi seguito da Sainz che per giunta è stata la sua ultima gara in Ferrari, perché da prossima anno, a marzo, gareggerà con la Williams. Per l'occasione cosa ha deciso di fare quindi Leclerc, il suo compagno di squadra, ha deciso proprio di dedicare il suo elmetto con cui ha gareggiato anche a Abu Dhabi, dicendo appunto, scrivendo sopra "Muchas gracias Carlos". Era di color rosso ovviamente, ma anche con anche diciamo con colori sul giallo e il nero. E appunto ha fatto questo elmetto per ringraziare questi 4 anni assieme, che a detta anche di Carlos Sainz sono stati indimenticabili. Infatti lui ha fatto un addio non proprio dolce, un po' piccantino, come anche lui si definisce dopo tutto. Infatti lui è chiamato proprio Chili. Ma siccome appunto a questa dia è stato sovvertito da un uragano di emozioni, finendo così in lacrime. Comunque, come stavamo dicendo, non è da dimenticare Leclerc, che dopo tutto è riuscito a rimontare dal 16° posto al 2° posto.
Ma bau bau micio micio, come qualcuno direbbe,
cioè. Ma passiamo proprio a un altro, diciamo, scuderia, che è proprio diciamo quella di Hamilton, ovvero la Mercedes. Non più quella di Hamilton, perché appunto anche lui farà un cambio, andrà in Ferrari, però
dopo 12 anni
cambierà e indosserà la tuta rossa.
Wow.
La tuta rossa, sì, che comunque
tu te lo saresti mai aspettata da fare?
Onestamente no, perché comunque lui ha sempre detto che era molto legato alla Mercedes e non l'avrebbe mai abbandonato. Infatti vediamo anche il risentimento di Toto Wolff, che è stato del tutto addolorato e ha detto che non lo hanno trattato poi così bene. In ogni caso, al Gran Premio di Abu Dhabi si è aggiudicato il 4° posto. Ma la vera domanda è, che poniamo anche a voi ascoltatori, è che gareggerà anche con la stessa grinta con cui ha gareggiato in Mercedes? Ditecelo al 331 1438 923. Ma nonostante tutto, comunque, anche se ha finito in Mercedes, Anche se è finito in emergenza, ci ha tenuto proprio a, come dire, a dimostrare, a mostrare il suo gran finale facendo i suoi donuts. E nel mentre appunto di questi donuts, Hamilton, oltre ad aver appunto salutato anche la sua macchina, ancora più commovente è stato appunto gli ultimi chilometri in argento durante le donne. Infatti ha avuto uno scambio commovente con il suo ingegnere in pista.
Ma se dovessi spiegare cos'è un donut a uno che non ne sa niente...
Allora,
magari un ascoltatore, giustamente.
Sì, hai ragione.
Chiaro.
Scusate. Un donut.
Non io,
non
ovviamente.
Sapesse.
Cioè, io lo so.
Certamente, Lorenzo. Per chi non lo sapesse, un donut sono appunto dei movimenti circolari con la macchina.
Ah, allora, quella roba che fai quando sgasi per fare un po' il figo.
Diciamo che una volta, mi sembra, un pilota Ferrari non poté farlo perché cioè comunque consuma molto benzina e loro non ne avevano tanto.
Immagino anche le gomme, poi non
anche
so.
Anche le gomme, sì, se non metti quella giusta, che può essere la hard, la soft, eccetera.
Ci sono delle gomme apposite per i donut?
Cioè, No, dipende dal circuito. In ogni caso, tornando invece sempre alle parole del ingegnere di appunto di Hamilton, hanno avuto uno scambio a dir poco commovente. Infatti l'ingegnere dice: ovviamente si congratula, ottimo lavoro, sei in P4, è la fine di un'era, è stato epico lavorare con te, è sempre stato un piacere, dai momenti duri a quelli belli, ha detto Peter Bonigal, appunto l'ingegnere di Hamilton. Allora Hamilton risponde: l'onore è mio, Bono, abbiamo sognato da soli, ma insieme ci abbiamo creduto e come squadra abbiamo ottenuto cose che potevamo solo immaginare. Grazie per il coraggio, la determinazione, per avermi visto e supportato sempre. Quello che è iniziato come un salto nel vuoto è terminato come un viaggio per i libri di storia. Abbiamo fatto tutto insieme e ringrazio tutte le persone qui in fabbrica dal profondo del mio cuore, vi auguro il meglio. Quindi, come dire, si conclude alla fine, comunque è un addio commovente.
Strappalacrime.
Sì, molto strappalacrime, e si conclude piuttosto bene. Ma passiamo sempre ad un'altra scuderia, perché comunque ad abbandonare la nave non sono solo Hamilton e Sainz, bensì anche Ocon, ma ovviamente non cambia scuderia. Gareggerà sempre con l'Alpine, però a questo Gran Premio non ha partecipato. Perché? Perché si ritira proprio si è ritirato e lo fa vedere sui social. Rilascia quindi il suo addio addolorato, mostrando anche l'elmetto con cui avrebbe ha gareggiato ad Abu Dhabi. Le sue parole sono state: non è stato un anno facile per la squadra e la seconda parte della stagione è stata anche particolarmente difficile per vari motivi, non ho rimpianti, sapendo di aver dato il 100% in ogni singola sessione. Come sapete, il piano è sempre stato quello di correre un'ultima volta questo weekend e di salutarvi personalmente la prossima settimana, non vedevo l'ora, non volevo che finisse così. Detto questo, il mondo della Formula 1 è piccolo e sono sicuro che rivedrò presto molto di voi. Vorrei anche augurare solo grandi cose al mio amico Jack Doohan per il gran passo della sua carriera nel Gran Premio di Abu Dhabi. Ma dopo questo addio addolorato, comunque, perché avrà avuto
i fan della Formula 1 questo weekend hanno dovuto prosciugare tutti i fazzoletti,
le proprie lacrime,
certo.
Sì. Comunque c'è una buona notizia per l'Alpine, perché a quanto pare Pierre Gasly è l'unico che non ha recato danni alla sua monoposto.
Che grande. Potrebbero usarlo come criterio effettivo, cioè uno che alla fine della macchina cosa te frega che rimanga giusta, poi se arrivi primo alla fine, dai, mettiamolo come criterio: chi non ha rovinato la macchina vince.
No, prende punti in più, perché
prende
comunque
più
la vincita, la vittoria devi vederla.
Ma succede adesso? No, per i nostri spettatori, sempre che non
che
ascoltatori
passano,
che non sanno niente qui, quindi io ovviamente lo so, ma quindi non c'è come criterio
se hai trattato
bene la macchina.
No,
peccato.
Però comunque è da farglielo notare.
Certo.
Ma passiamo invece a qualche nota un pochettino più dolente. Infatti, a quanto pare, Max Verstappen, il nostro vincitore mondiale, sembra essersi creato nuovamente dei nemici, perché ricordiamo anche la faida con George Russell in Qatar e poi anche proseguita ad Abu Dhabi. Durante il Gran Premio di Abu Dhabi è stato accusato dal pilota australiano Oscar Piastri per incidente, cioè un una collisione avvenuta tra i due durante il Gran Premio. Infatti lui, per un po' provocarlo, ha detto una mossa da campione del mondo, mentre il pilota della Red Bull, che è stato anche ritenuto dopo tutto responsabile anche dai commissari della FIA, li offende pesantemente chiamandoli stupidi idioti. Ma questa cosa a noi potrà sembrare pure banale, ma
chissà cosa si dicono in scuderia.
Non lo è.
No, certo.
Mi dispiace smentire, ma non lo è. Perché? Perché questa sua accusa e questa, diciamo, offesa, possiamo dire, gli ha comunque dato una sorta di penalità. Infatti dovrà scontare i lavori socialmente utili in Ruanda a supporto dei giovani piloti, che consiste quindi nell'aiutare questi rookies impegnati nel programma FIA Affordable Cross Cars costruita in Ruanda. Infatti, sempre di secondo le dichiarazioni di ANSA, dovrà recarsi alla premiazione annuale della FIA. Questo è quanto riportato dal comunicato ufficiale. Infatti Verstappen presenterà la cerimonia di premiazione, che si terrà anche parte dell'assemblea generale programmata a Kigali in Ruanda, per ritirare il suo quarto trofeo consecutivo riservato al campione mondiale di Formula 1. A Kigali darà il supporto a dei giovani piloti impegnati nel programma di sviluppo di base organizzato dal Ruanda Automobile Club. Come dire, la FIA sta diventando un po' più... sta usando il pugno di ferro, possiamo dire, che di per sé non dispiace, ma è giusto così dopo tutto. In ogni caso, questa è la fine della nostra rubrica motosportiva del martedì, ma adesso ascolteremo a breve Believer degli Imagine Dragons. Ma voi fateci sapere cosa ne pensate al 331 1438 923.
Let me tell you. Breaking Yulma.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Radio Yulm, Breaking Yulm, sono le 13.52 di questo martedì pomeriggio, ma dopo aver fatto la nostra piccola rassegna volante, partiamo...
No, su ruote più che volante,
sì,
direi,
sì,
no?
Sì, rassegna volante su ruote, ovviamente.
Chiaro,
passiamo invece a parlare appunto di Damiano, che a quanto pare vuole iniziare il suo tour da solista.
Ma Damiano dei Maneskin?
Damiano dei Maneskin,
oppure Damiano di Damiano dei Maneskin, perché non so se lo sapete.
Damiano
su
David
internet.
Nome sì, completo sì, sì. È Damiano David. In ogni caso,
meme fantastico comunque. Andiamo avanti,
in
dai,
ogni
chi
caso
se ne frega.
Appunto, lui annuncia con la pubblica dichiarazione sui social: non vedo l'ora di vedervi in giro per il mondo. Inoltre, anche se in Italia non si sono fatti vedere sia la band che lui più di tanto, decide di comunque di mettere due date in Italia, giustamente, anche perché una
questa nella gentil concessione,
anche perché lui è nato a Roma comunque, quindi la fa una al Palazzetto dello Sport e l'altra la fa invece all'Unipool Forum di Milano. Fatecelo sapere al 3311438923 se mai ci andrete o se avete preso i biglietti, oppure su TikTok o anche su Instagram. Ma continuando appunto con questa notizia, il tour poi inizia comunque a Varsavia per poi proseguire per oltre 20 metri, anche oltreoceano, come per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Asia. Cioè, comunque performerà
in Giappone.
Sì, performerà in Giappone. Il frontman della band dal nome danese, infatti Maneskin proviene appunto dalla lingua danese, vuol dire chiaro di luna.
Che vuol dire?
Chiaro di luna. Chiaro di luna, sì. Ha inoltre promosso anche i suoi due singoli da solista, ovvero Silver Lines e Born with a Broken Heart.
Ok, quindi comunque c'è un intento anche di una carriera solista, non era un concerto,
sì,
che gli
sì,
andava,
sì,
ok,
sì.
Quindi ha rilasciato due pezzi.
Non lascerai Maneskin comunque.
No, vabbè.
Okay. Non c'è stato un comunicato che loro si sono sciolti, ma comunque vuole intraprendere una sorta di carriera solista senza lasciare la band comunque. In ogni caso, in Italia, come stavo dicendo prima, non si sono più esposti più di tanto, soltanto da Fabio Fazio, a che tempo che fa ha rilasciato diverse interviste, è stato ospite suo al programma, ma più diciamo nei podcast diciamo nord europei. Inoltre, venendo il suo stile, ha anche detto che facendo questo cambiamento di look, ha detto che si ispira ad Harry Styles, facendo anche diciamo apparizioni televisive e principalmente anche rilasciando interviste a diversi podcast nord europei.
Ma aspetta, il look o la strategia?
No, il look, la strategia,
okay,
mediatica.
Quindi abbiamo... Ma era un simbolo del look, perché vabbè, scusate, robe mie, non dovremmo dire.
No, comunque mantiene la sua attrazione, possiamo dire,
certo,
in un certo senso. Non vuol dire che se si ispira a un cantante britannico allora perdi diciamo la sua personalità, no, ovviamente no. In ogni caso, la loro strategia mediatica, quella dei Maneskin, fino ad ora è resistita. Vedremo, comunque hanno sostenuto che avrebbero dovuto in ogni caso rilasciare dei singoli, insomma vedremo cosa ci prospetteranno.
Ma passando a una nuova notizia,
sì.
Maurizio Cattelan con il magazine Toilet Paper lancia sul mercato il suo panettone griffato. Maurizio Cattelan, quello della banana scocciata che abbiamo sentito qualche giorno fa essere stata comprata per 6 milioni e mangiata, quella scena fantastica. E adesso che cosa ha fatto? Ha lanciato un nuovo panettone.
Un nuovo panettone dal titolo Meow. Meow, che vuol dire appunto miagolio di un gattino nello slang americano. Ovviamente, pensando comunque al personaggio, non sarà il solito panettone tradizionale che troviamo ogni giorno, cioè non ogni giorno, comunque sempre durante le feste natalizie, bensì al posto dei canditi avrà proprio delle mele caramellate al caramello salato. La novità è che comunque è un impasto molto pregiato, perché è soggetto a lievitazione naturale di all'incirca 72 ore, con materie prime anche di elevate qualità.
Ricetta dal pasticcere Mattia
Premoli. Ogni fetta che si assaggia comunque ha un giusto equilibrio di sapori, ma per chi vuole osare, quindi avere più sapori, può anche mettere la crema spalmabile.
I palati più decisi,
i palati molto più strong, possiamo dire, possono usare appunto questa crema spalmabile, che verrà presentata in una confezione cromatica, anche con una cartolina ricordo. In ogni caso, essendo comunque un panettone di lusso, il prezzo per la confezione di un chilogrammo si colloca nella fascia alta, infatti ammonta a 60 euro.
Comunque, visto il format comunicativo anche di questo panettone, è proprio tutto incentrato sui gatti. Cioè, sì, vedo anche, sì, tipo il packaging che rimanda alle feste, non rimanda alle feste natalizie, no. Ma a dei felini, sì, in varie posizioni, sì, molto, sì, carino così.
Molto, comunque un'idea originale, possiamo dire, non è il solito panettone che troveremo sulle nostre tavole il giorno di Natale. Voi fateci sapere cosa ne pensate al 3311438923. Ed ora passiamo invece a appunto il giallo Mariotto che scalda la Rai. Infatti Mariotto, che per chi non lo sapesse è uno stilista di origini venezuelane che fa parte della giuria di Ballando con le Stelle, nella puntata del 30 novembre aveva lanciato il tavolo dei colleghi. Inoltre aveva abbandonato lo studio quando la puntata ancora non era del tutto terminata.
Aia. Aiaiaia. No, vabbè, cioè,
sì, è stress. Comunque un personaggio che è noto proprio per il suo comportamento incandescente. Dichiara che appunto lui non se n'era andato perché per sua volontà, bensì perché c'era proprio un problema di atelier e che doveva entrare immediatamente, come infatti ha dichiarato, ovvero: nessuna fuga, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di 6 mesi. Sì. Mm-hmm. A detta della presidente di Gattinoni, comunque è una storia assurda, che sarebbe appunto la presidente della Maison di Guglielmo Mariotto, che è il direttore creativo. Lo ha detto alla Anda Kronos. E a proposito delle polemiche,
ho sbagliato io, ho letto male.
Vabbè, a proposito delle polemiche che hanno investito Mariotto dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, che sarebbe il talent di Milly Carlucci.
Sì, era la di Kronos.
Sì.
Scusate, vabbè.
Insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canina e Caroline Smith, Mariotto ha infatti come è un giurato del programma. Però proprio lui a far innervosire presidente e direttore creativo di Gattinoni è stata proprio la senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, che è componente della Commissione Giustizia, secondo cui Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle avrebbe toccato le parti intime di un ballerino e quest'ultimo, imbarazzato, avrebbe cercato di spostarsi e togliere la mano dal giurato. Comunque un'accusa che non è di poco conto, Dominella ha detto: il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guglielmo Mariotto e della nostra storica maison. Guglielmo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica, poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona, era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro, in suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci. Per ora
è tutto. Noi ci risentiamo dopo la prossima canzone per sapere quali sono gli eventi in Yulm.
Rimanete
sintonizzati. Eventi, devo dire, veramente interessanti. Sì. Ma prima di passare agli eventi, io direi che ci ascoltiamo un po' di New Wave con Kid Yugi.
Paganini.
Ti piace Kid Yugi?
Lo amo.
Sto pensando ai soldi, i soldi sono il focus. Io li faccio apparire dicendo cus pocus. Troppo svegli per sto gioco, cambieremo modus. Scopo anche sovrappeso, mi sento notorious. Da come parli sembra che è una vita bonus. Do speranza alla mia gente, Young Trap è una onlus. Kebab salsa yogurt, io non mangio tofu. 10 mitre in sincro, sembreranno il chorus. In un live al forum, Yugi ultimo shogun. Questa merda è il mio tesoro, lo difendo come Gollum. Pressione addosso, salvo la mia terra come Goku. Voglio comprarmi un Panzer, non voglio una Lotus. Terzo
occhio è quello di Horus, forpa in sull'atomium. Questa non è trap, puoi definirla un horcrux. Non ho mai preso il Valium, San Cosimo era opium. Il mio slang indecifrabile, sembra latinorum. Torno a casa sul nastro di Mobius, rap magnum opus. Un genio non ripete, dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Finalmente va come si deve, 10k al mese, in una settimana tre troie diverse. Mi sento bene perché un genio non ripete, dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Siete di sangue nelle strade, non ce la farete. Sta merda era senza mercato, ma mi ho preso piede. Ora la gente ci crede, io ce lo provvede. Fatto con il diavolo, Niccolo Paganini, questi non comandano, sono cavallini. Vogliono fare brutto, sono patatini. Scendi in Puglia, torni con il buco come i tarallini. 5 kg di prodotto, fatto tutto a pallini. Arriva uno scafo che fa invidia pure i tabacchini. I fiori del male ormai sono appassiti. Chi va con lo zoppo impara che sta vita è fatta a scalini. La mano in petto del mia culpa, sembra un arachiri. Siamo luminari, trascidi e luciferini. Ci hai nominato 7 volte, noi siamo appariti. I miei seguaci non hanno i miei poster, hanno i miei altari. Stavo coi delinquenti, adesso in mezzo agli affaristi. Con le candele in un seminterrato come i satanisti. Alcolizzati siamo casinisti. Sono a cena coi ricchi, li chiamo carissimi, i Kid Yugi. Un genio non ripete, dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Finalmente va come si deve, 10k al mese, in una settimana tre troie diverse. Mi sento bene perché un genio non ripete, dite che mi ammazzate, io rispondo in quanti siete. Siete di sangue nelle strade, non ce la farete. Sta merda era senza mercato, ma mi ho preso piede. Ora la gente ci crede, io ce lo provvede.
Paganini di Kid Yugi e ben ritrovati a Breaking Yulm. Oggi siamo qua per raccontarvi gli eventi che saranno presenti in Yulm in questi giorni. E partiamo proprio da un evento che si tiene in questo esatto momento qua in università, l'evento Leggo Molto, indetto dalla libreria Libraccio, la libreria dell'università, che consiste in un evento che permette a chiunque acquisti uno shopper, una borsa da 10 euro, di andare in questa sala presso lo spazio di coworking in Yulm 6, per chi fosse interessato, dalle 11.30 alle 19, e prendere appunto questa borsa qui e riempirla di tutti i libri che riesce a metterci dentro.
Chiaramente sono dei libri di seconda mano, e inoltre l'iniziativa è anche aperta alla cittadinanza.
Quindi chiunque, pure vostra nonna, vostra zia, può venire a prendere i libri in Yulm. Mi raccomando, dalle 10.30 alle 19 in spazio coworking Yulm 6, proprio in questo momento, adesso che state leggendo.
Ma sempre per oggi, il 12 dicembre in aula seminari in Yulm 1, dalle 9 alle 19 si terrà la giornata di studi organizzati dai docenti di cinema Rocco Moccagatta e Alberto Pezzotto. Infatti la giornata è in onore proprio alla figura eclettica di Bernardino Zapponi,
grande sceneggiatore, comunque
sì,
ce lo ricordiamo.
Comunque ha dato il suo contributo di studiosi di letteratura, cinema, teatro.
Ha scritto le sceneggiature per Fellini, per Tinto Brass, per Monicelli,
anche per Dino Risi, anche per
Dario Argento, per quindi Dario. Ragazzi, non stiamo parlando anche qua di Bau Bau Micio Micio.
Comunque è stato, quindi ha scritto, diciamo, per diverse figure note. Ha parlato anche di temi centrali come per esempio l'erotizzazione della società e dei media, anche la fluidità dei sessi e la nevrosi del contemporaneo.
E a questo proposito ci sarà proprio un intervento di Milo Manara a questo evento, che appunto ricordiamo si terrà in aula seminaria a Yulm 1 dalle 9 alle 19 del 12 dicembre.
È stato comunque è un incontro per ricordare la sua figura e per i vari contributi che ha dato nel mondo dell'arte, anche nel mondo del fumetto, della musica. È stato comunque un talento tra cinema, televisione, letteratura e giornalismo. Passando invece ad un altro evento che si
parlando terrà... di televisione.
Televisione, proprio di televisione, che si terrà il giorno successivo all'incontro dedicato a Bernardino
Quindi
Zapponi.
Il 13 alle 15, You'll Meet Me.
You'll Meet Me.
Che
sì.
cosa consiste?
You'll Meet Me sarebbe appunto un nuovo programma, ma parte appunto la puntata pilota di questo nuovo programma televisivo realizzato dagli studenti del secondo anno di televisione, cinema e new media
della
new
magistrale media, della quindi magistrale, mettono sì. proprio mano pragmaticamente alla costruzione a 360 sì. gradi di un programma televisivo
sì.
che dalla regia, dalla scrittura, dalla conduzione e addirittura dal pubblico e dai concorrenti che saranno sempre solo
sempre
studenti Yulm.
Studenti
potete
Yulm.
Non so se c'è ancora posto, ma potete iscrivervi sul
sì,
sito
compilando il form il progetto quindi appunto ha come protagonisti proprio gli studenti in qualsiasi ambito. I docenti sono Giuseppe Bianco ed Enrico Marchese, a supervisionare il tutto ci sarà anche la professoressa Daniela Cardini, coordinatrice della facoltà di comunicazione media e pubblicità. Il format sarebbe un mix tra dating show e stand up comedy all'interno di uno spazio teatrale. Per oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata.
Noi vi ricordiamo, ragazzi, appunto, se volete scriverci, il numero è, ce lo dirà Claudia,
3314 38923.
Seguiteci su tutti i social, Radio Yulm, dovunque, Radio Yulm, quindi ci trovate sicuramente. Noi ci risentiamo sempre domani alle 13.30 per Breaking Yulm. Noi ci lasciamo con Gali, Barcellona.
Mi hai detto faccio come cazzo mi pare, sono tre vite che ti vengo a cercare. Lo sai che ho ancora più paura dell'aereo, se litighiamo prima di decollare. Eh sì, la Tunisia, la polizia, quanto hai sofferto mamma mia. E ancora che mi insultano le tue fan, e il nuovo disco come va? E senti, tua madre proprio io non la sopporto, ti spaccherei quel cellulare. Menti, quando mi dici che era tutto a posto, che smetti pure di fumare. Ne usciamo distrutti, coperti di insulti, salutami Gucci, ti stringo e poi sfuggi. Ti stringo e poi sfuggi. Barcellona, l'ultima volta che ti ho vista è stato lì. Che strano rincontrarci qui dopo il check-in. Finiti in un frullatore, dopo tutto sto grande amore, vorrei guadagnarci almeno una canzone. Qual è il pronostico? Amore tossico, amare il prossimo. Pensa se fossimo stati in un altro posto, quella sera del novembre scorso. Non mi dire tutto a posto, io ti conosco. In quartiere sono lo stesso ragazzino. Dici che fumo con gli amici, faccio il duro e il figo. Il distacco dell'età non l'ho mai sentito. Ti apro le porte del mio cuore, tu apri il frigo bar. Ehi, quando ti guardo mi disarmi. Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi. E tu sei vergine per gli astri, e quando lo facciamo è come se tu lo tornassi. Non riciclare quei messaggi, oh baby no, non disboscarmi. Cancella i miei lavori se mi manchi. Dove sei non vedo l'ora. Barcellona, l'ultima volta che ti ho vista è stato lì. Che strano rincontrarci qui dopo il check-in. Finiti in un frullatore, dopo tutto sto grande amore, vorrei guadagnarci almeno una canzone. Barcellona, forse non c'è un destino meglio di così. Sorridi scema, che ci vuole a perdersi. Finiti in un frullatore, io da tutto sto grande amore, vorrei guadagnarci almeno una canzone. Cazzo mi pare, sono tre vite che ti vengo a cercare. Lo sai che ho ancora più paura dell'aereo, se litighiamo prima di decollare.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Anche quest'oggi abbiamo parlato, per quanto riguarda la rassegna sportiva, del Gran Premio ad Abu Dhabi.
Sì, abbiamo analizzato appunto i punti salienti del Gran Premio di Abu Dhabi, il cambio team tra di Sainz ed Hamilton, il ritiro,
le grandi lacrime che tutti hanno avuto questo weekend,
il ritiro dal Gran Premio di Ocon e il conflitto Verstappen versus Piastri.
Mentre invece ricordiamo, per gli eventi in Yulm, l'evento Leggo Molto che si sta tenendo in questo momento in spazio coworking, l'evento di Bernardo Zapponi il 12 e l'evento di Yulm Meet Me. Ragazzi, noi ci ritroviamo domani alle 13:30, alle 13 per Breaking Yulm. Seguiteci su tutti i social. A domani, ciao.
A tra poco. Something.